Abbiamo letto una Mishnah ieri. Questa Mishnah è frutto di una discussione molto accesa tra due grandi, tra Rabbi Ishmael e Rabbi Yochanan ben Zakkai. Scusate, tra Rabbi Ishmael e Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dice che tu, se vuoi studiare Torah, buttati nello studio della Torah e Hashem provvederà a tutto ciò che, di cui tu e la tua famiglia avranno bisogno. Rabbi Ishmael dice: no, studiare Torah è fondamentale, è parte integrante della nostra vita, però non puoi buttare tutto sulle spalle di Hashem, devi anche avere la tua piccola attività per poter portare a casa quello che ti serve. Rabbi Shimon Baruch dice: no, assolutamente no. Se tu ti dedichi alla Torah di Hashem, automaticamente Hashem ti toglierà dalle tue spalle il peso e la fatica del lavoro, che è la maledizione che ha ricevuto Adam quando ha mangiato il frutto proibito, che Hashem l'ha maledetto con Bezeata pecha tochal lachem, con il sudore della tua fronte mangerai il tuo pane. Rabbi Shimon Bar Yochai dice: se tu invece ti immergi, come ha fatto lui d'altronde. Rabbi Shimon Bar Yochai era stato 13 anni nella grotta, nascosto con suo figlio, non è morto di fame e non è morto di sete. È stato il miracolo che è spuntato un albero di carrube. L'albero di carrube è un albero che necessita 70 anni per poter dare i suoi primi frutti, ed è nella grotta è iniziato a uscire dell'acqua come se ci fosse un ruscello, e lui e suo figlio hanno vissuto 13 anni nella grotta. Quindi Rav Shavu Rakhai dice: vedete, io mi sono dedicato allo studio della Torah e Hashem ha provveduto a tutto quanto. Il Talmud conclude e dice: Harbe asu che Rabbi Ishmael ve'alta be'yadam. Molti hanno seguito le indicazioni di Rabbi Ishmael e sono riusciti ad avere una vita equilibrata tra lo studio della Torah e anche l'attività che gli procurava il loro sostentamento. Harbe asu che Rabbi Shimon ve'lo alta be'yadam. Coloro che si sono proprio lanciati, buttati di testa nello studio della Torah senza preoccuparsi, non tutti ci sono riusciti. Bene, perché qual è il problema? Il problema è che quando una persona si immerge nello studio della Torah completamente, succede che lui entra in una bolla. Che cosa significa entrare in una bolla? Significa che il problema che lui ha è che si dimentica del mondo che lo circonda. E noi abbiamo la prima regola: non siamo qui per noi. Ve l'ho ripetuta questa frase tante volte. E quindi, se io mi immergo nello studio della Torah e sto in una grotta per 13 anni e faccio l'eremita, è bellissimo per me, ma non è utile per il mondo. E quindi Rabbi Ishmael ci propone una Mishnah, che è il quarto capitolo, la Mishnah numero 5 di Pirkei Avot, e Massime dei Padri. Rabbi Ishmael dice: chi studia Torah per insegnarla non si deve preoccupare del tempo che perde per insegnare la Torah. Perché? Perché quando tu insegni Torah, dimostri che quando studi Torah lo fai per te, ma anche per il mondo. Se tu studi Torah ma non insegni la Torah, vuoi solo ricevere e non vuoi dare niente, allora questo dimostra il fatto che tu non stai neanche studiando la Torah di Hashem, perché la Torah di Hashem prevede che tu studi per trasmettere. Se tu studi e non trasmetti, quello che sai, non ha importanza quello che sai, una halakha, un pasuk, una mishnah, una lettera della Torah. Come diceva il Rebbe, tu sai solo la Aleph, hai il dovere di insegnare la Aleph. Se sai anche la Bet, hai il dovere di insegnare anche la Bet, e quindi sei già un grande maestro. Puoi insegnare due lettere, la Aleph e la Bet. Se sai tutto l'alfabeto, come fai a considerarti umile dal non poter trasmettere l'alfabeto della Torah? Quindi qualsiasi cosa tu sai, sei un maestro. Ma se tu non insegni, dice Rabbi Ishmael, Halomed Almenat, scusate, non ce l'ho davanti, Rabbi Ishmael, Halomed Torah Almenat Lelamed, Maspikim Beadol il modulo Lelamed. Quindi tu dici, no, ma perché devo perdere il mio tempo per insegnare ai bambini piccoli che ci mettono tantissimo tempo? Io intanto avrei potuto studiare, approfondire, andare avanti, finire un trattato intero, invece sono ancora lì ad insegnare ai bambini un pasuk. E i Chachamim ti dicono, se tu studi Torah per insegnarla, allora non soltanto hai la benedizione in quello che insegni, ma hai la benedizione anche in quello che studi. Quindi non ti sarà tolto niente da quello che tu studi, anzi si aggiungerà quello che hai insegnato a quello che hai studiato. In altre parole, i nostri saggi dicono che, una frase molto bella, la dico in originale, Harbe lamadeti mi rabotai, Harbe lamadeti mi chaverai, umi talmidai yoter mikulam. Ho imparato tantissimo dai miei maestri, ho imparato tantissimo dai miei compagni di studio, ma più di tutti ho imparato dai miei allievi, perché gli allievi ti mettono in una posizione in cui tu devi capire per forza, non puoi arrotondare. Quando hai di fronte un bambino e gli devi spiegare un passo, che il bambino che ha la mente fresca, la mente pura, non è inquinata dalle porcherie di questo mondo, quando lui ascolta un pasuk, lo esamina nella sua testa, se c'è qualcosa che non va, lui ti mette all'angolo e quindi ti farà delle domande e tu dovrai essere pronto a rispondere. E se non sarai pronto a rispondere subito, gli dirai ok, ne riparliamo domani, ma ti devi mettere sotto per imparare come insegnare e come trasmettere agli allievi. Quindi dicono i Chachamim, dai miei allievi ho imparato più di tutti. Quando io studio per insegnare, sto dimostrando che il mio studio non è per me, è per gli altri. E quindi la mitzvah dello studio della Torah è stata compiuta. Se io invece studio solo per me stesso, non sto compiendo la mitzvah dello studio della Torah. Sto facendo semplicemente un favore a me stesso. In altre parole, sto dicendo che io uso la Torah per i miei propri fini. Il Talmud, la Mishnah va avanti e dice, colui che studia Torah anche per metterla in pratica, allora la Mishnah conclude e dice, maspikin beyadol il modulo e la med, lishmor ve la asso. Lo mettono nella condizione di studiare, di insegnare, di osservare e di compiere le mitzvot, tutte le mitzvot. Osservare e compiere vuol dire le mitzvot a sé e le mitzvot lotase, le mitzvot positive e le mitzvot negative. E qui si conclude la prima parte della Mishnah. Adesso andiamo alla seconda parte della Mishnah. La seconda parte della Mishnah, il protagonista era Rabbi Tzadok. Per sapere chi era Rabbi Tzadok, dobbiamo andare indietro nel tempo, perché Rabbi Tzadok, 40 anni prima della distruzione del secondo Bet HaMikdash, ha capito che il Bet HaMikdash sarà distrutto e lui ha iniziato a digiunare, a digiunare, a digiunare, a digiunare, ha digiunato 40 anni. Di giorno digiunava e la sera interrompeva il digiuno, la mattina riprendeva e la sera interrompeva per 40 anni. Il Talmud racconta che il suo stomaco è diventato così stretto che l'unica cosa che riusciva ad ingoiare era il succo dei fichi. Praticamente quando staccava il fico dall'albero, quel liquido bianco, non so se vi è mai capitato di staccare un fico dall'albero, è uno dei piaceri della vita, perché mangiare un fico dall'albero è uno dal frigorifero del supermercato, la berakha è la stessa, ma non c'entra proprio niente. E quindi lui l'unica cosa che riusciva a mangiare era succhiare, non poteva neanche mangiare il frutto. E il Talmud racconta che quando è arrivato Vespasiano, Vespasiano era, sì, per
Il
distruggere,
padre di Tito, Vespasiano, sì.
esatto, per distruggere il Bet HaMikdash. E ha avuto questo incontro molto particolare con Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai era il maestro della generazione. Rabbi Yochanan ben Zakkai si è presentato davanti a Vespasiano. La storia è molto lunga, che gli ha detto: i miei omaggi, imperatore. E Vespasiano, che non era imperatore, era semplicemente il capo delle forze armate, ha detto: tu sei condannabile a morte due volte. La prima volta perché mi hai chiamato imperatore e io non sono imperatore, e quindi hai mancato di rispetto all'imperatore. E la seconda cosa che ti rende colpevole è il fatto che se io sono l'imperatore, dov'eri fino adesso? La storia racconta che Rabbi Yochanan ben Zakkai voleva uscire da Gerusalemme per cercare di trattare la pace con l'esercito romano, ma a Gerusalemme i giovani, diciamo, patrioti, i giovani, chiamiamoli i partigiani, quelli che a tutti i costi volevano difendere Gerusalemme, non hanno lasciato Rabbi Yochanan ben Zakkai uscire dalla città, quindi lui non poteva uscire. Questo è quello che ha risposto Rabbi Yochanan ben Zakkai a Vespasiano. C'è una storia chassidica che si racconta quando si arriva a questo passo del Talmud, che c'era un grande maestro, Rabbi Shlomo Mikarlin, che era un compagno di studi dell'autore di Tanya, del Tanya, che una volta lui ha fatto il Chazan a Rosh Hashanah, e quando si arriva alla Berakha di Ishtabach, c'è un passo in cui si dice Hamelech Yoshev al Kiseram Venitsa, il re che il giorno di Rosh Hashanah si siede sul trono, Ram Venisa, alto e supremo. E si racconta che Rabbi Shlomo di Karlin, quando ha detto Hamelech è svenuto, e dopo la tefilah si è ripreso, ha finito la tefilah, dopo la tefilah gli hanno chiesto i suoi allievi cos'è successo, e lui ha detto che quando ha detto la parola Hamelech, il re, riferendosi ad Hashem, gli è venuto in mente questo passo del Talmud, in cui il re chiede: se io sono il re, dov'eri fino adesso? E quindi Rabbi Shlomo Mikarlin ha sentito questa voce dirgli: io sono il tuo re, oggi è Rosh Hashanah, oggi ti ricordi che sono il tuo re perché hai paura, perché oggi è il giorno in cui io ti devo giudicare, e tutti gli altri giorni dell'anno dov'eri, se io sono il tuo re? E quindi Rabbi Shlomo Mikarlin, che era un allievo del Maghid, quindi all'altezza della situazione, dal pensiero che HaKadosh Baruch Hu si rivolge a lui e gli dice: dove eri fino adesso? È svenuto perché non aveva una risposta a questa domanda, come chiaramente non ce l'ha nessuno di noi. Continuiamo, e la nostra storia. Rabbi Tzadok, dopo 40 anni di digiuno, è stato, diciamo, argomento di trattativa tra Rabbi Yochanan ben Zakkai e Vespasiano. Quando Rabbi Yochanan ben Zakkai ha fatto un favore a Vespasiano, ora non vi racconto tutta la storia dello stivale, non so se l'avete sentita la storia dello stivale, che cosa è successo? È successo che lui, quando Vespasiano stava parlando con Rabbi Yochanan ben Zakkai, a un certo punto ha messo uno stivale. In quel momento è entrato un messo da Roma per dirgli che l'imperatore è morto, e hanno deciso di incoronare imperatore Vespasiano stesso. E quello che è successo è che Vespasiano ha guardato Rabbi Yochanan ben Zakkai e ha detto: oppa, io ho davanti qualcuno che sa le cose prima degli altri. Però che cosa è successo? Che lui ha voluto mettere l'altro stivale, ma non è più riuscito a metterlo. Ha detto: vabbè, allora tolgo questo. Non riusciva neanche a togliere quello che aveva già indossato. E ha chiesto a Rabbi Yochanan ben Zakkai: cosa sta succedendo? Rabbi Yochanan ben Zakkai dice: chiaro, lo dice Shlomo HaMelech. Shemua tovate da Shen Atzem, una buona notizia allarga le ossa. E quindi tu hai sentito una buona notizia, sei diventato imperatore, il tuo corpo si è trasformato e quindi non puoi più indossare quella. Sì, salve, arrivo. Mi date un minuto? Un minutino. Eccoci, mi sentite? Scusate.
Forte e chiaro.
Qualcuno si ricorda
Sì.
dove ci siamo fermati?
È
Si
che gli
può
sono
fare.
allagati gli stivali, cioè gli sono allagate le ossa a
Sì, giusto.
Vespasiano, perché è diventato imperatore.
Sì, e quindi che cosa è successo? Che lui ha approfittato della saggezza di Rabbi Shimon, di Rabbi Yochanan ben Zakkai e gli ha chiesto cosa devo fare. Allora Rabbi Yochanan ben Zakkai gli dice: c'è qualcuno qua che quando lo vedi stai male? Dice: sì, c'è. Dice: allora portalo qua. E così l'ha portato davanti, subito le ossa dell'imperatore si sono riprese. Chiedo scusa ancora un secondo, chiedo scusa. Rabbi Yochanan ben Zakkai sapeva che non poteva chiedere all'imperatore di non distruggere Yerushalayim, di non conquistarla, perché avevano speso troppe risorse per questa cosa. Quindi Rabbi Yochanan ben Zakkai gli ha chiesto tre cose. Gli ha chiesto di risparmiare la città di Yavne con i suoi saggi. Un'altra cosa che gli ha chiesto è di mandare un dottore per curare Rabbi Tzadok. E il Talmud racconta che hanno curato Rabbi Tzadok. Non so se vi ricordate, o se avete letto, se avete studiato, che dopo la Shoah il problema dei sopravvissuti era quello di non ammazzarli. Quando gli si
Sì.
dava da mangiare morivano.
Eh sì, perché gli avevano lo stomaco che si era ristretto come quello di Zadò,
Esatto.
ma anche soldati che non avevano mangiato in Russia,
Esatto.
l'esercito italiano che non avevano mangiato per tanto tempo, quando li portavano in infermeria, il dottor Messina sa benissimo queste cose, c'era uno che voleva il castagnaccio, però gliene hanno dato poco perché sennò stava malissimo dopo.
E quindi è successo purtroppo anche dopo l'Olocausto che molta gente ha perso la vita, i sopravvissuti, perché hanno visto il cibo. E si sono, diciamo, lasciati andare senza pensare alle conseguenze, il loro corpo non era in grado di poter più assorbire il cibo. Quindi sono arrivati un team di dottori per poterli riabilitare all'alimentazione. E la stessa cosa il Talmud racconta che il primo giorno hanno fatto cuocere del grano in un pentolino e gli hanno dato soltanto l'acqua. Il secondo giorno hanno fatto cuocere un po' di più, gli hanno dato l'acqua che era un po' più densa, fino a che sono riusciti a dargli qualche granellino di grano, eccetera, eccetera, finché Rabbi Tzadok è guarito. Quando Rabbi Tzadok è guarito, è stato uno di quelli che sono stati salvati perché sono andati alla città di Yavne e quindi hanno aperto il centro di studio di Yavne dove c'erano tutti i nostri grandi Chachamim che conosciamo, Rabbi Ishmael, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Ezra, sono tutti sopravvissuti della distruzione del secondo Beit HaMikdash e quindi, dato che la città di Yavne non poteva essere toccata perché era l'accordo che ha fatto Rabbi Yochanan ben Zakkai con Vespasiano. Questo era il dietro le quinte della Mishnah in cui interviene Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok dice così, Rabbi Tzadok dice tante cose, poi alla fine dice, chi usa, non fare della Torah una corona per farti importante, per risultare superiore agli altri, per renderti onorato, usare l'onore della Torah per te stesso. Perché dice la corona della Torah? Perché è scritto che dopo la vita in questo mondo, chi ha studiato Torah merita il Gan Eden, e proprio il linguaggio, il testo è così. I tzadikim sono seduti nel Gan Eden con le loro corone sulla testa e godono del raggio della Shekinah. Che cosa vuol dire le corone sulla testa? Le corone sulla testa vuol dire che ogni halakha che abbiamo studiato è una corona sulla nostra testa. Ogni mitzvah che abbiamo imparato è una corona sulla nostra testa. Ogni pagina di Mishnah, di Talmud, di Midrash, di Agadah, di Zohar, di Kabbalah, di Hasidut, di Chumash, di Nevi'im, Ketuvim, tutto ciò che noi abbiamo studiato, ogni pagina, ogni riga, ogni parola è una corona sulla nostra testa. E cosa significa? Significa che quando noi saremo, dopo la vita in questo mondo in Gan Eden, meriteremo di godere della nostra, ricompensa tramite lo studio della Torah che abbiamo, studiato in questo mondo. Quindi se io so qualcosa qui, avrò il piacere. Il più grande piacere che un'anima può avere è quello di capire la profondità delle mitzvot di Hashem. Quindi noi in questo mondo sappiamo che siamo qui, dobbiamo come dei soldati obbedire, mettere in pratica le mitzvot di Hashem, ma non è che capiamo veramente. Il piacere delle Neshamot in Gan Eden è quello di avere la possibilità di godere del segreto delle mitzvot. E quindi se io ho studiato questa mitzvah, posso godere del piacere di capirla, ma se non l'ho studiata questa halakha, questa mitzvah, questa pagina di Shulchan Aruch o questo passuk della Torah, non capirò neanche che cosa cercano di trasmettermi e quindi non avrò il piacere. Quindi questo si chiama la corona sulla testa. Che cos'è la corona? Ogni mitzvah che ho imparato è una corona. Che è sulla testa, cosa vuol dire sulla testa? Nella mente, nella mia capacità di intendere e mi dà la possibilità di godere del fatto che io posso approfondire, posso con la mia capacità intellettiva legarmi un po' di più con questa mitzvah. Questo è il piacere che hanno le anime. Il piacere più grande è il piacere di conoscere i segreti. Questo è il piacere anche in questo mondo. Credo che se ci sono due stanze, in una stanza ti dicono c'è una partita molto importante, e nell'altra stanza ti dicono c'è qualcuno che ti svela il segreto di come volare, il segreto di come andare indietro nel tempo. Lasciamo stare tutti la partita per andare a imparare un nuovo segreto. Perché? Perché il piacere che svelare i segreti ci dà è il piacere più grande. E il piacere delle anime è nell'assoluto quello, il piacere di riuscire a carpire, riuscire ad elevarci al punto di poter capire e connetterci con i segreti di Hashem, che non sono delle saggezze dell'uomo, sono saggezze divine che sono tutta un'altra categoria. Quindi è una cosa che qui in questo mondo non possiamo neanche spiegare, ma è così. Quando uno studia Torah e dice io studio la Torah perché così la gente mi chiamerà Rav, così la gente mi chiamerà Chacham, così la gente quando entro in sinagoga si alza in piedi, io sto usando la Torah ai miei propri fini. Quindi segue la Mishnah, la prima parte della Mishnah di Rabbi Ishmael, che dice quando tu studi ma non insegni, vuol dire che non stai neanche studiando. Perché non è la Torah di Hashem che stai studiando, stai semplicemente cercando di diventare te più intelligente. Così quando ti siedi con gli amici, sarai una testa sopra gli altri. Il piacere di essere una testa sopra gli altri è un piacere che sono disposto a impegnare tante ore di studio della Torah, ma non è che mi interessa la mitzvah dello studio della Torah, mi interessa quello che la Torah dà a me. E lo dico a bassa voce, purtroppo. Spesso cadiamo in questa cosa. Mettiamoci davanti allo specchio e chiediamo a noi stessi: Se io non fossi nell'ambiente, nelle circostanze, nella situazione in cui io mi trovo adesso, farei quello che sto facendo? C'è gente che dice sì, certo, io lo faccio perché sono sincero con me stesso, sono sincero con Hashem, quindi lo farei lo stesso. Ma la maggior parte delle persone in realtà no. E ve lo dico con estrema umiltà. Quando io faccio fatica la mattina ad alzarmi per andare in Bet Knesset, cos'è che mi alzo? Cos'è che mi alza dal letto presto al mattino? Il fatto di pensare che se io non sono parte del Minyan, la gente dice: ma lui dov'è oggi? Dorme? E quindi quando io mi alzo la mattina, mi alzo per Hashem o mi alzo per me? Quando tutti fanno una mitzvah, dove sono io nella mitzvah? E se sono nella mitzvah, lo sono perché in ebraico si chiama lachatz chevrati, come si traduce in italiano? Ciò che la società ti impone, tradotto letteralmente sarebbe...
Dovere sociale, qualcosa di
Sì, ma
genere.
più che dovere è qualcosa che la società ti impone. Io non ho voglia di spendere 200 euro per un paio di scarpe firmate, non ho voglia. Ma non
Forse
posso.
pressione sociale.
Pressione sociale, esattamente. Pressione sociale.
Un status symbol, così dice.
Esatto. Ma se io vivo nelle montagne, in una grotta, mi interessa se le mie scarpe sono firmate o no? Interessa niente. Quindi la maggior parte delle cose che noi facciamo, lo facciamo per pressione sociale. E molta gente per pressione sociale studia Torah. Molta gente per pressione sociale fa le mitzvot. Molta gente per pressione sociale si trova in circostanze che se non fosse l'ambiente che lo circonda non si troverebbe lì. Questa Mishnah vuole dirci, attento, che quando tu fai le mitzvot, tu studi la Torah, non farlo per te, fallo per lui. Perché studiare la Torah è una mitzvah. Ti interessa la mitzvah o ti interessa diventare più colto, più saggio, più intelligente? È la parasha che abbiamo letto ieri. Moshe Rabbeinu dice al popolo che la Torah che abbiamo ricevuto hi chokhmatchem uvinatchem le'enei amim. È la vostra saggezza, è la vostra profondità verso, in confronto alla saggezza delle altre nazioni. E perché loro diranno Rak am chacham venavon agoi gadolaze. Questa nazione che ha ricevuto la Torah, che è la saggezza divina, è un popolo con una saggezza divina. E Moshe Rabbeinu va avanti e dice: Chi può vantarsi come noi di avere Hashem così vicino ogni volta che lo interpelliamo? Che ha delle leggi così giuste, che ho la Torah, Zod, come la Torah, questa Torah, che io vi comando oggi, che io vi trasmetto oggi. Quindi Moshe Rabbeinu stava cercando di incentivare il popolo, dicendo al popolo: guardate che la Torah non è soltanto un gioco, è un gioco, ma non è solo un gioco, perché vi renderà saggi, vi renderà colti, vi renderà superiori a quello che eravate il giorno prima. E quindi studiate Torah, approfonditela, vedrete che è infinita, che è la saggezza di Hashem. Però dall'altra parte è una lama a doppio taglio, perché potresti dimenticare che lo fai per la mitzvah. Purtroppo dovete sapere che è così. Ci sono tantissime situazioni in cui la gente fa le mitzvot, studia Torah solo e solamente per pressione sociale. È per questo motivo che Hashem ha mandato in questo mondo il Baal Shem Tov, perché il Baal Shem Tov ci ha rivelato il piacere di fare la mitzvah. Ci ha rivelato il segreto di ogni parola della Torah per renderci più vicini alla Torah, non a noi stessi. Si racconta che il Baal Shem Tov si è trovato una volta in un locale, in un ambiente di studio, in un Beta Midrash. Ha aperto la porta e si è fermato davanti alla porta. E gli hanno chiesto tutti quanti: entri, prego, Kvod HaRav, entri. E lui dice: non posso entrare. Gli dicono: perché? È libero, tutto dice no, non è libero. Questa stanza è piena di Torah. Loro l'hanno preso come complimento, ma in realtà non era un complimento assolutamente. Perché? Perché il Rabbi Shimon Bar Yochai dice che quando uno fa una mitzvah o quando uno studia Torah, la mitzvah che fa e lo studio della Torah deve andare in cielo. Se invece lui l'ha fatto per se stesso, pressione sociale, non c'è Hashem dentro la mitzvah che sta facendo. Mi vedete che sto mangiando la matzah? Mi vedete che sto distribuendo il cibo di Purim? Mi vedete che sto accendendo le candele di Hanukkah? Mi vedete che sto facendo le chalot? In altre parole, Instagram. Eh sì, perché Instagram ha sostituito Hashem, no? Una volta si faceva tutto quello che si faceva per Hashem, adesso lo si fa per i social. E quindi, cosa è scritto nello Zohar? Nello Zohar è scritto che quando una persona fa una mitzvah, ma non mette Hashem nella mitzvah, la mitzvah rimane qui. Quando una persona studia Torah, ma non mette Hashem nello studio della Torah, la Torah che ha studiato rimane qui. Quando il Baal Shem Tov ha detto questo Beta Midrash è pieno di Torah, non era un complimento. Stava dicendo che niente è salito in cielo. Ogni parola di Torah che noi studiamo sale in cielo e quando l'anima arriva in cielo, viene accolto da tutte le mitzvot che ha fatto, viene ricevuto da tutte le lettere della Torah che lo accolgono, che lo avvolgono e che lo proteggono dalle accuse che inevitabilmente ci sono perché gli errori li facciamo tutti i giorni. Le lettere dello studio della Torah devono essere in cielo, ma come si fa a mandarle in cielo? Dice Rabbi Shimon Baruch Hai nello Zohar. È come un volatile che ha bisogno di due ali per volare. Nello stesso modo, la Torah che studiamo, le mitzvot che facciamo, hanno bisogno di due ali per volare. Quali sono? Il rispetto verso Hashem e l'amore verso Hashem. E sono le due mitzvot principali della Torah. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, lo Shema che abbiamo letto ieri nella Torah, e l'altra mitzvah di et Hashem Elokecha Tira. Quando tu fai una mitzvah con queste due mitzvot, subito con queste due emozioni, che sono mitzvot, subito le mitzvot che fai, la Torah che studi vanno in cielo, altrimenti rimane tutto qua. Questo è il rischio che purtroppo tutti noi corriamo. Ora la Mishnah dice: Alta sea ataralit gadelba, non farne una corona per renderti più importante nei confronti degli altri. Velo kardom lachtoch bo. E neanche uno strumento per tagliare, in altre parole, significa non usare la Torah per guadagnarci su. Quando insegni la Torah lo devi fare gratuitamente. Quando un signore dice, guarda, io non ho tempo per insegnare Torah a mio figlio, tu sei un bravo maestro, vuoi insegnare Torah a mio figlio? Sì, non puoi essere pagato. Ma noi li paghiamo i maestri, sì, paghiamo il tempo che loro dedicano ai ragazzini. Ma non per trasmettergli lo studio della Torah. Trasmettere lo studio della Torah è gratuito perché? Perché non è tuo. È un'eredità che abbiamo ricevuto tutti quanti. Torah tziva lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. È un'eredità per tutti noi. E addirittura quando i giudici, chi sono i giudici? Sono quelli che hanno studiato tantissima Torah, che possono giudicare, possono dire qual è l'alakha. Si presentano due persone davanti, hanno un contenzioso, il giudice non può essere pagato. L'unico modo in cui lui può essere pagato è se ci sono delle condizioni alachiche, se lui in questo tempo avrebbe potuto fare altre cose, viene pagato per il tempo che ha dedicato, ma non per aver giudicato due persone spiegando qual è l'alachà, chi ha ragione, chi ha torto. Perché? Perché faresti della Torah uno strumento per guadagnarci su. Ed è una cosa gravissima. E infatti finisce la Mishnah e dice: E così ha detto Hillel, Vekach haya Hillel Omer, Udeishtamesh betaggah, colui che usa la corona della Torah, condanna se stesso con la peggiore condanna.
Raf, possiamo dire qualcosa? No,
Non ce la facevo più.
io non so se mi ricordo bene, però il Rebbe diceva, anche se uno, diciamo, studia e si porta dietro, tra virgolette, questa arroganza, chiamiamola così. Non importa, perché poi col tempo lui comincerà a capire veramente, comincerà ad assaporare veramente il gusto della Torah, dello studio, e potrebbe anche succedere che abbandona questo suo difetto. Ecco.
Vero. È una bellissima spiegazione del Rebbe su una Mishnah che dice: Leolam ilmad Adam Torah ve'afilu shelo lishma shemitoch shelo lishma ba lishma. Una persona deve sempre studiare Torah anche se non lo fa, se non riesce a farlo, per il solo motivo di essere una mitzvah. Perché da lì, studiando Torah, la luce della Torah lo illuminerà, lo eleverà, lo renderà migliore e inizierà a capire l'importanza della mitzvah, dello studio della Torah. Ma se uno dice no, io non studio Torah perché studierei per me stesso, allora non studierà mai. Quindi anche se non sei in grado, studia Torah per secondi fini. Ma i secondi fini ti porteranno al fine principale, primario, che è quello di legarti con Hashem nello studio della Torah. Io sono
Che è
rimasto molto.
la cosa che dicevi quando hai fatto una lezione passata dei tefillin, che se anche uno cioè, non ci crede,
Sì,
no? Di
vero.
fare in modo che ti convincono di metterli, perché poi dopo, a furia di metterlo, lo farà poi con convinzione.
Esatto, bravissima. Anche
Ed
perché.
è quello che una volta, in un momento di disperazione, anni fa, la Morasoshi, sai che mi ha detto, tu chiedi a tuo figlio di fare una cosa per te, vuoi fare una cosa per me? Una sola, vuoi fare una cosa per me? Metti te figlio, non ti chiedo di farlo per te o perché ci credi o perché è giusto o perché è così o perché... No, fai una cosa per me. Metti te figlio e dici lo Shema. Punto. Questo dopo. E quindi è così, è andata così, avanti, 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 alla fine... Era così, era così. Mi
Ho incontrato
chiedo
una
cosa
volta
c'è
un
da fare
bambino.
quando poi perdono la strada di nuovo.
Ho incontrato una volta un rabbino che dalla California è andato a New York. E lui è un tipo, cioè, estroverso, è minimizzare quello che lui è. Avete idea gli americani? Cioè, l'estremo, californiano. E qui, cioè, in Italia sarebbe un pazzo. Lì invece è un po' eccessivo, diciamo così, ma è una forza della natura, perché lui ha invitato. Vi ricordate che Arnold Schwarzenegger era come si chiama? Il
Governatore.
sì,
Governatore
governatore.
della California.
Governatore della California. Quando è stato invitato all'accensione della Hanukkah in piazza, e c'era lui con i suoi figli che ballavano e cantavano, e quando hanno chiamato Schwarzenegger a parlare, la prima cosa che ha detto: mi piacerebbe sapere che vitamine prendete, perché sono delle persone così. Adesso lui era in aereo per New York. Vicino a lui c'era uno che a un certo punto gli dice: sai, sono ebreo anch'io. E gli dice: ma dove hai fatto il bar mitzvah? Dice: non ho mai fatto il bar mitzvah, non ci credo, i miei genitori non mi hanno fatto il bar mitzvah. Dice: oh, che bello, oggi abbiamo un bar mitzvah. Dice: no, non abbiamo un bar mitzvah perché io non ho niente che mi lega a queste idee qua. Allora lui con la sua natura così ha cercato, lui riesce sempre, ma con lui non c'era riuscito. Era una roccia questa persona. Non voleva assolutamente mettere tefillin. Dice: guarda che tra pochi anni è finito il gioco. Adesso hai l'occasione, sei seduto vicino a me, cosa credi? Che è casuale che Hashem ci ha fatti sedere insieme. Non credeva a niente. A un certo punto, questo Rav si chiama Shlomo Kunin, si è stufato, si è alzato in piedi, ha preso i tefillin, gliel'ha messi sulla testa. E gli ha detto: ma non voglio mettere i tefillin. Dice: ormai li hai messi. Perché la Torah dice: i tefillin sulla testa non devono essere indossati. C'è scritto: ukshartam, sono i tefillin del braccio, devono essere indossati. I tefillin della testa, la Torah dice: vehayu, basta mettere sulla testa, basta, ti ho fregato. Anche se non vuoi, ti ho fatto bar mitzvah. Uno si chiede, ma scusa, sta imponendo qualcosa contro la sua volontà? No, la sua vera volontà è di metterti i tefillin. Semplicemente, purtroppo, è successo che troppe generazioni sono passate in cui hanno dimenticato il legame che hanno con le mitzvot, e quindi si fa e basta. Tu dici che senso ha mettere tefilin a questa persona quando questa persona non ha neanche l'interesse di fare la mitzvah? Mitoch shelo lishma, come dicevate prima, mitoch shelo lishma balishma. All'inizio lui non capisce, ma quando mette tefilin in testa sente un'energia, sente una forza, sente qualcosa che sta cambiando, e il giorno dopo chiederà: dove posso trovare un paio di tefilin per metterli? Perché questa è la forza delle mitzvot. Chiaramente non siamo nati con la capacità di dedicare la nostra anima e corpo ad Hashem al 100%, non siamo nati così, ci dobbiamo arrivare, ma questo non ci deve impedire di fare le mitzvot e di studiare la Torah, ma non deve essere l'abitudine, l'abitudine è sbagliata, noi dobbiamo sempre aspirare ad arrivare a fare la mitzvah perché è la volontà di Hashem, e non perché la gente mi dirà: wow, che bravo questo qui. C'è qualcosa che mi aveva stupito negativamente. Dovete sapere che in Corea del Sud studiano il Talmud. L'hanno tradotto tutto il Talmud in coreano e studiano il Talmud. E sono venuti in Israele per conoscere, sono venuti una troupe televisiva per intervistare il popolo che è il padrone del Talmud, e sono entrati in una delle yeshivot che purtroppo non studiano secondo gli insegnamenti del Baal Shem Tov, anzi sono oppositori del Baal Shem Tov e dell'idea della Hasidut. E chiaramente il giornalista che intervistava non aveva idea queste differenze così. E ha fatto una domanda a uno dei ragazzi più preparati, ha chiesto con quale ragazzo posso fare una conversazione, ed era tutto registrato nel video. E uno dei ragazzi più intelligenti, più preparati, più colti, ha avuto così una conversazione con questo giornalista, e il giornalista gli ha fatto una domanda intelligente. Gli ha detto: voi avete ricevuto la Torah da Hashem, ma la Torah è anche un libro con tantissima saggezza, tantissima profondità. Perché tu studi? Studi perché la Torah di Hashem o perché è una fonte di intelligenza? E lui purtroppo ha risposto: perché è una fonte di intelligenza. Ecco, lì noi non vogliamo arrivare. Quando noi non studiamo il Tanya, non studiamo la Hasidut, ci dimentichiamo perché stiamo studiando Torah, ci dimentichiamo perché stiamo facendo questa mitzvah. Ed è questa l'idea del portare in questo mondo il Baal Shem Tov con tutti i suoi allievi che ci hanno illuminato con la Hasidut, per rivelarci che c'è dietro un segreto incredibile, dietro ogni mitzvah, dietro ogni parola della Torah, che è la forza di unirci con Hashem. Nonostante che mi trovi in un mondo fisico, incapsulato in un corpo, in carne ed ossa, che non mi appartiene, che è soltanto uno strumento temporaneo, ma anche qui ho la capacità, non solo anche qui ho la capacità, il fine della creazione di questo mondo è qui legarmi con Hashem, tramite la mitzvah che sto facendo per lui, tramite la Torah che sto studiando per lui. Questo è quello che Rabbi Tzadok voleva insegnarci. Questo è ciò che Hillel diceva: chi studia la Torah e usa la Torah per i propri fini. La parola è molto pesante. Chalav vuol dire trasferisce la sua vita dalla vita alla morte. E questo non è da Hillel HaZaken dire una frase del genere, però Hillel l'ha voluta dire, l'ha detta in aramaico, non in ebraico, ma il tempo della lezione è già terminato. Non abbiamo neanche iniziato la lezione in realtà, perché volevo portarvi dietro una bellissima storia di Rabbi Tarfon. Vabbè, questo ve la racconto, poi magari la prossima lezione entriamo.
Possiamo andare avanti un po' lo stesso, no? Ma sbaglio o è cominciata tardissimo?
Sì, abbiamo iniziato tardi perché io ho avuto problemi di connessione.
Ah, ok, perché io continuavo a provare e poi ho mollato.
Sì, avevo messo nel gruppo. Il problema è che io comunque 19:30 ho Minha 10 minuti da qui, quindi staccherò. Okay. Vi racconto soltanto la storia del Talmud di Rabbi Tarfon.
Okay.
Il Talmud dice così, è una Mishnah. La Mishnah dice che se io vado e trovo un albero di frutta, posso alimentarmi da questo albero di frutta? Certo che no, perché appartiene a qualcuno. Ma la Mishnah dice così: se io mi trovo in un periodo dell'anno in cui il padrone ha già concluso la raccolta e ha già messo via gli utensili per raccogliere i frutti, in quella piccola fascia, diciamo, quel piccolo periodo dell'anno, ammettiamo che abbiamo parlato prima dei fichi. Gli alberi dei fichi sono tra agosto e settembre, ok? Ci sono dei fichi di luglio, quelli di settembre. Io i primi di ottobre trovo un fico in un albero, però so che il padrone di casa, lui è già andato a 500 km per vendemmiare. Posso mangiare questo fico? La Mishnah dice sì, puoi, se sei sicuro che il padrone di casa ha già messo via nel borsone gli utensili e lui di questo albero non ci pensa più fino all'anno prossimo. Si chiama Hefker. Il padrone ha detto chi vuole può. Ora, il Talmud racconta di Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon era conosciuto anche per essere una persona molto benestante. Rabbi Tarfon è successo che era già permesso. Il problema qual era? È che in quel frutteto c'era un ladro seriale che continuava a venire a rubare la frutta. Quindi che cosa è successo? È successo che quando Rabbi Trafone è venuto a prendere questo frutto, il padrone che si era nascosto dietro qualche bel albero era convinto che lui era il ladro seriale. Aveva preparato un bel sacco nero, è andato di spalle e ha preso, scusate, e ha preso Rabbi Tarfon in flagranza di reato, l'ha messo nel sacco, ha chiuso il sacco e gli ha detto, senza sapere che era Rabbi Tarfon, chiaramente, ha detto, adesso ti faccio vedere qual è la punizione ai ladri. Ti butto nel fiume e non ne parliamo più. E Rabbi Tarfon ha capito in quel momento che era in pericolo di vita. Che cosa ha detto Rabbi Tarfon? Ha detto: Oh, povero Tarfon, che questa sarà la sua fine. Quando il padrone del campo ha sentito Tarfon, Rabbi Tarfon, si è subito spaventato, ha aperto il sacco, si è scusato, ha detto: Non sapevo che eri tu, non sapevo che eri tu. E il Talmud dice: Tutta la vita Rabbi Tarfon soffriva per il fatto di aver usato la Torah per salvarsi la vita. Ora il Talmud inizia a discutere, ma è possibile che anche per salvarsi la vita non si può usare la Torah? Non è che lo faceva per il suo onore, era per salvarsi la vita. Sì, il Talmud dice è permesso, ma non Rabbi Tarfon, perché Rabbi Tarfon era molto, molto benestante. Poteva dargli una bella somma di quattrini e si sarebbe salvato così, senza dover utilizzare la Torah che ha studiato per propri fini. E il Talmud dice: tutta la vita Kol yamava yam mitztaer, tutta la vita soffriva e si pentiva e chiedeva perdono ad Hashem per aver usato la Torah di Hashem per i propri fini. Fino a che punto è grave usare la Torah per i propri fini? Ma come vi ho detto, non abbiamo ancora iniziato la lezione, perché da qui volevo passare a il grande cabalista Larizal, il suo allievo Rabbi Chaim Vital, che è cresciuto di famiglia calabrese e ha scritto i libri che ha insegnato suo maestro, era lo Zohar che parla di tutto questo argomento che è bellissimo, ma lo lasceremo per la prossima lezione. Speriamo, Be'ezrat Hashem, se Hashem ci meriterà la settimana prossima. Tutti quanti in buona salute, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per i vostri interventi.